La mappa delle emozioni ispirate dalla musica. Quali sentimenti provoca la musica in ciascuno di noi? La risposta è in questa mappa che mostra migliaia di brani, ognuno rappresentato in funzione delle emozioni che suscita. Enya con la sua Orinoco Flow trasmette allegria al 36% dei suoi ascoltatori. Woman in Love di Barbra Streisand è romantica per il 67% di chi la ascolta. La colonna sonora di 2001 Odissea nello spazio, ovvero Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, dà a molti un senso di trionfo e di eroismo. Non stiamo dando i numeri, vi stiamo snocciolando i risultati di una curiosa ricerca condotta dagli scienziati della University of California, Berkeley, che ha preso in analisi più di 2500 soggetti tra USA e Cina, registrandone le risposte emotive a migliaia di canzoni di generi diversi. Il colore delle emozioni. Lo studio, i volontari reclutati attraverso la piattaforma di crowdsourcing Amazon Mechanical Turk hanno prima di tutto selezionato da YouTube alcuni brani che evocassero in loro diverse emozioni. Da quelle musiche i ricercatori hanno creato una raccolta di clip audio da usare nell'esperimento. Infine, quasi 2000 tra statunitensi e cinesi hanno valutato 40 campioni musicali basati su 28 categorie di emozioni. Da questi dati gli studiosi hanno ricavato 13 categorie comuni alle diverse culture che corrispondessero a sentimenti specifici, come deprimente o allegro, creando poi una mappa delle emozioni. Quando ascoltiamo la musica, l'inaspettato genera piacere nel cervello. Differenze culturali. Se è vero che le emozioni identificate dai partecipanti erano quasi sempre corrispondenti, cinesi e statunitensi differivano nel giudicare positive o meno delle sensazioni. Individui appartenenti a diverse culture possono essere d'accordo sul fatto che una canzone susciti in loro un sentimento di rabbia, ma non concordare sul fatto che quel sentimento sia negativo o positivo, spiega Alan Cohen, capo dello studio. Questa ricerca può essere applicata in diversi campi, durante una terapia psichiatrica o psicologica, ad esempio per sapere quale musica utilizzare per provocare una certa emozione, oppure per piattaforme di streaming come Spotify, che potrebbero regolare i propri algoritmi per riprodurre canzoni adatte ai gusti o all'umore dei clienti. Nuovo coronavirus in Cina, si moltiplicano le infezioni. Il numero di persone contagiate dal misterioso coronavirus che causa i sintomi di una polmonite potrebbe essere molto più alto delle stime iniziali. La Cina ha riportato soltanto nel weekend del 18-19 gennaio 139 nuovi casi di contagio del misterioso nuovo patogeno della famiglia della SARS, un coronavirus che si manifesta con i sintomi di una polmonite. Dalla città di Wuhan da cui ha avuto origine l'epidemia sembra espandere i propri confini e lambire altre metropoli cinesi. Due casi sono stati registrati a Pechino, la capitale, e uno a Shenzhen, un tecnologico nel sud del paese, vicino a Hong Kong. Polmonite in Cina, la causa è un coronavirus. Dispacci trasparenti, il numero ufficiale di contagi è ora superiore a 200, mentre 3 persone sono morte per l'aggravarsi dei sintomi polmonari. L'aumento dei casi più che triplicati in pochi giorni riaccende timori di diversa natura. Ci si chiede se la diffusione del patogeno della stessa famiglia di SARS e MERS, altre due infezioni respiratorie, possa essere più estesa di quanto finora riportato dalle autorità cinesi. Il governo centrale continua a ripetere che la situazione è sotto controllo e l'epidemia ancora evitabile, ma l'origine del virus e le sue modalità di trasmissione restano tutt'altro che chiare. Come si trasmette? Secondo l'OMS, una limitata trasmissione del patogeno da persona a persona è possibile, ma non ci sono ancora prove sufficienti per delineare l'entità del rischio. Si pensa che il nuovo coronavirus sia stato trasmesso all'uomo da animali infetti, forse tra le bancarelle del mercato centrale di Wuhan. Alcuni pazienti non hanno però di recente frequentato questo luogo. I focolai dell'infezione potrebbero essere più di una circostanza che rende particolarmente complicato tracciare il percorso del virus. La Cina potrebbe confermare un numero maggiore di casi nei prossimi giorni grazie all'aumento degli screening sui pazienti in un periodo particolarmente caotico per il paese. Venerdì inizieranno le celebrazioni dell'anno lunare cinese e milioni di persone viaggeranno per raggiungere le proprie famiglie, moltiplicando i rischi di trasmissione del virus. In base a una stima dei ricercatori di Imperial College London diffusa il 17 gennaio, i potenziali casi di contagio nella sola Wuhan, considerati i tempi di incubazione, potrebbero essere già più di 1700. La celiachia potrebbe dipendere da alcuni batteri. Alcune forme di celiachia potrebbero dipendere da un errore del sistema immunitario, che scambia le proteine del glutine con quelle di alcuni batteri. L'esposizione batterica potrebbe essere un fattore di rischio per lo sviluppo di celiachia nelle persone geneticamente predisposte a questa malattia, che interessa poco meno di 200.000 persone in Italia e l'1-2% della popolazione europea. Lo sostiene uno studio australiano che fa luce sul rapporto ipotizzato da tempo tra i primi sintomi della celiachia e certi fattori ambientali che sembrano favorirne l'esordio. La ricerca è stata pubblicata su Nature Structural and Molecular Biology. Che cos'è la celiachia? Una guida essenziale? Guerra all'intruso? Il sistema immunitario di chi soffre di celiachia non tollera il glutine, una miscela di proteine che si forma durante l'impasto di farine di alcuni cereali con acqua, l'elemento che dona elasticità a pane, pasta e dolci. In queste persone i linfociti, le cellule coinvolte nella risposta immunitaria specifica, la difesa di cui l'organismo conserverà memoria, scambiano il glutine per una minaccia e scatenano una reazione esagerata sotto forma di infiammazione che aggredisce i villi intestinali, l'area che assorbe le sostanze nutritive assunte con l'alimentazione. Questa risposta causa dolori addominali, gonfiore, diarrea, spossatezza, deperimento fisico e ritardo nella crescita. Ora un gruppo di scienziati del Monash Biomedicine Discovery Institute, ABDI, e dell'ARC Centre of Excellence in Advanced Molecular Imaging, Australia, ha isolato i recettori dei linfociti in pazienti celiaci e notato che questi sapevano riconoscere i frammenti proteici di certi batteri molto simili alle proteine del glutine. Celiachia, 15 domande sul glutine. Un ricordo traumatico. L'ipotesi dei ricercatori è che, quando le persone geneticamente predisposte alla celiachia entrano in contatto con batteri aventi proteine che imitano il glutine, il loro sistema immunitario conservi un ricordo di questo incontro. Successivamente, ogni volta che il glutine entra nell'organismo, esso viene scambiato per un batterio a causa delle proteine clone, e come tale sollecita una risposta eccessiva che compromette la superficie dell'intestino. È possibile, spiegano gli autori, che il sistema immunitario reagisca alle proteine batteriche in una normale risposta e nel fare ciò sviluppi una reazione alle proteine del glutine, perché, per il sistema immunitario, esse appaiono indistinguibili delle copie esatte. La ricerca è preliminare e non è detto riguardi tutte le forme di celiachia. In ogni caso, la speranza è che possa contribuire a rendere più tempestive le diagnosi e a migliorare l'approccio terapeutico a questa malattia, che se non trattata può essere l'anticamera di malnutrizione, osteoporosi e altre debilitanti condizioni. Vaccino antinfluenzale, un'arma contro il cancro. Nei modelli animali, il vaccino antinfluenzale rende tumori primari e secondari più sensibili alle cure, una scoperta che apre a nuove immunoterapie. Alterare l'ambiente in cui proliferano i tumori per incoraggiare una risposta immunitaria contro di essi è l'obiettivo dell'immunoterapia, la strategia terapeutica che negli ultimi 20 anni ha rivoluzionato le cure oncologiche. Tuttavia, non sempre questo approccio funziona, spesso i tumori sono in grado di non farsi trovare e sopprimere l'abilità del sistema immunitario di combatterli, sono, si dice, freddi, non contengono cellule immunitarie o riescono a rendersi invisibili ad esse. Ora un team di scienziati del Rush University Medical Center di Chicago ha trovato il modo di renderli caldi, cioè riconoscibili al sistema immunitario e più sensibili alle cure, sfruttando uno strumento di salute pubblica assai diffuso, il vaccino antinfluenzale. Lo studio condotto per ora su modelli animali è stato pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science. Un effetto sorprendente. Studiando il National Cancer Institute Database, i ricercatori si sono accorti che i pazienti con tumore ai polmoni ospedalizzati per infezione polmonare dovuta ad influenza vivevano più a lungo dei pazienti ricoverati per lo stesso tumore, ma senza influenza. Simili esiti clinici sono stati osservati anche nei topi con la stessa duplice condizione. La risposta immunitaria contro l'influenza sembrava fornire un vantaggio nella lotta al tumore. forti di questa base di partenza, gli scienziati hanno reso inattivo un virus dell'influenza, creando di fatto un vaccino, e lo hanno iniettato direttamente nel melanoma cutaneo di alcuni topi. I tumori hanno iniziato a ridursi o a crescere più lentamente. Il vaccino ha infatti stimolato la produzione di cellule immunostimolanti che hanno richiamato linfociti TCD8, incaricati di eliminare le cellule cancerose. Il sistema immunitario, 10 cose che forse non sapevi. Partenza avvantaggiata. Inoltre, gli effetti positivi sono stati osservati anche su un tumore secondario che non era stato bersagliato con il vaccino. Quando il team ha trattato allo stesso modo un modello animale di tumore al seno metastatico triplo negativo, il più difficile da trattare tra i tumori al seno perché mancante di proteine bersaglio specifiche, i risultati sono stati altrettanto incoraggianti. L'iniezione nel tumore principale ha ridotto la crescita e la diffusione anche di quelli secondari. L'attenzione dei ricercatori è ora concentrata sui vaccini antinfluenzali già approvati dalla Food and Drug Administration americana, usati da milioni di persone e già dimostratisi sicuri sui pazienti, inclusi bambini sopra i 6 mesi di età e pazienti oncologici. Di solito i trial clinici impiegano almeno 8-10 anni per essere completati, ma utilizzando un vaccino antinfluenzale già approvato e ampiamente utilizzato, i tempi per i test sull'uomo si potrebbero ridurre in modo importante. Come nascono i vaccini? Dall'incubazione alla farmacia. Unire le forze. I ricercatori hanno testato 5 diversi vaccini antinfluenzali impiegati nella stagione 2017-2018 sul modello animale più vicino possibile a un test clinico sull'uomo, un topo che aveva ricevuto una parte di tumore e di cellule immunitarie, un paziente oncologico e privo un sistema immunitario proprio per evitare un rigetto. 4 vaccini su 5 hanno ridotto l'estensione del tumore, il quinto ci è riuscito solo dopo la rimozione di un adiuvante sintetico che agiva sul sistema immunitario. Quando il vaccino antinfluenzale è stato usato insieme a una forma di immunoterapia a base di inibitori dei checkpoint immunologici che tolgono il freno alla risposta immunitaria contro i tumori, l'azione combinata ha portato a una riduzione dei tumori ancora più significativa. Incendi in Australia, un assaggio di futuro. Il global warming aumenta il rischio di roghi estesi. Condizioni meteo come quelle che hanno favorito gli incendi in Australia sono sempre più comuni. Gli incendi in Australia sono un anticipo di quello che ci aspetta in un mondo 3 gradi centigradi più caldo rispetto all'era preindustriale, lo affermano gli scienziati del Met Office britannico, il Servizio Meteorologico Nazionale del Regno Unito, autori di una revisione di 57 studi sul rapporto tra incendi e cambiamenti climatici. Tutti i dati raccolti finora provano che il riscaldamento globale ha già aumentato frequenza e intensità del cosiddetto fair weather, cioè la combinazione di alte temperature, ridotta umidità, forti venti e bassa piovosità che aumenta il rischio di propagazione di incendi su larga scala. Secondo l'analisi, la durata di queste stagioni favorevoli ai roghi estesi si è allungata dal 1979 al 2013. E non per fluttuazioni naturali, ma a causa dell'aumento delle temperature causato dalle attività umane. Carbone, siamo a una svolta altamente infiammabile. Gli estremi climatici che hanno preceduto gli incendi in Australia, il 2019 è stato l'anno più caldo e più secco mai registrato nel paese, saranno la normalità in un mondo apparentemente incapace di accordarsi per limitare le emissioni. L'Australia è oggi 1,4 gradi centigradi più calda rispetto alle temperature medie globali dell'era preindustriale, con un aumento di 2 gradi centigradi dovuto al global warming. Il sud-est del paese dovrebbe affrontare ogni anno dai 20 ai 30 giorni extra di condizioni climatiche fortemente favorevoli alla diffusione di incendi incontrollabili. Attualmente le temperature globali sono di circa 1 grado più calde rispetto alla metà del 1800. Questi sono gli impatti che vediamo con solo un grado di global warming, afferma Corinne Lequire dell'Università dell'East Anglia. Tra gli autori dello studio, gli effetti peggioreranno se non facciamo ciò che occorre per stabilizzare il clima mondiale. Combinazione esplosiva, i fenomeni meteo naturali come il dipolo dell'Oceano Indiano, IOD, che porta aria secca sulle coste australiane e che è stato nell'ultimo anno insolitamente intenso, hanno senz'altro avuto un ruolo importante nel creare le condizioni ideali per la propagazione degli incendi in Australia. ma l'apporto del riscaldamento globale non è per questo da sottovalutare. Gli incendi si sarebbero verificati naturalmente, ma possiamo dire con certezza che sono stati resi più intensi a causa dei cambiamenti climatici. E il commento di Richard Bitts del Met Office Hadley Center di Exeter. Come un vulcano. Intanto, alcune stime preliminari del Naval Research Laboratory statunitense sostengono che la quantità di ceneri sollevata dagli incendi in Australia fino nella stratosfera dai pirocumulonimbi, le tempeste innescate dai roghi, sia equivalente a quella che emetterebbe un'eruzione vulcanica di scala moderata. Si stima che soltanto negli ultimi 4 giorni di dicembre in Australia si siano generati almeno 20 di questi sistemi temporaleschi dovuti all'ascesa di fumo e aria calda. Alcuni di essi sono riusciti a spingere le ceneri fino a 10-50 km di quota, creando un pennacchio che ha attraversato l'Oceano Atlantico verso est e che dovrebbe completare il giro della Terra tornando al punto di partenza in pochi giorni. A parlare di scala vulcanica è stato il meteorologo David Peterson, che afferma che in termini di fumo emesso nella stratosfera, gli incendi in Australia sono da considerare uno degli eventi peggiori di sempre, un riscontro confermato anche dagli astronauti che in questi giorni li osservano dalla ISS. Traccia duratura. Le conseguenze di queste ceneri sul clima non sono ancora note. Le emissioni vulcaniche su larga scala possono avere un effetto raffreddante, ma la chimica degli aerosol trasportati dai pirocumulonimbi è diversa e ancora poco studiata, e potrebbero portare sia a un calo, sia a un rialzo, comunque locali, delle temperature. I detriti di materiale bruciato possono rimanere in stratosfera a lungo, anche per mesi, secondo Peterson, perché a quell'altezza sono riscaldati dal sole, che li porta a fluttuare ancora più su, prolungando la loro permanenza in quota. Eva con imprevisto per l'astronauta Cristina Koch. Durante un'attività extraveicolare per la sostituzione delle batterie della Stazione Spaziale Internazionale si è sganciata la copertura del casco di Cristina Koch. Notizia in aggiornamento. La prima attività extraveicolare dell'anno, segui la diretta nel riquadro video, si è aperta con un contrattempo fortunatamente non pericoloso per l'astronauta della NASA Cristina Koch. Mentre era impegnata in una passeggiata spaziale di 6 ore e mezzo per la sostituzione delle batterie che alimentano la Stazione Spaziale Internazionale, la copertura del suo casco, uno strato che regge una telecamera e le luci, si è sganciata. Si tratta di un inconveniente non pericoloso e che non pregiudica la buona riuscita della Eva né mette in pericolo gli astronauti. Cristina Koch e colleghi sono addestrati a gestire situazioni di questo tipo. I controllori di volo hanno deciso di rimuovere la copertura per evitare che la componente allentata potesse interferire con le operazioni. Jessica Meir ha aiutato la collega a recidere il cavo della parte sganciata, che è stata poi collocata in una sorta di sacca esterna per l'equipaggio. Il lavoro continua. L'episodio non ha cambiato i piani iniziali. Dopo i controlli di integrità del resto della tuta, l'Eva sta continuando come previsto, anche se con un leggero ritardo. Questa passeggiata spaziale fa parte di una serie di attività extraveicolari EVA destinate a sostituire le vecchie batterie al nichel idrogeno che alimentano la Stazione Spaziale Internazionale con nuove e più efficienti batterie al litio. Come spiega la NASA, al casco delle tute spaziali è applicata una visiera mobile, l'Extravehicular Visor Assembly, rivestita con un sottile strato mobile per proteggere la vista degli astronauti dal riverbero del sole. Questa componente protegge anche dalle alte temperature e dai microframmenti che potrebbero colpire l'astronauta. Al casco possono inoltre essere agganciati una telecamera per le riprese in soggettiva e delle torce per illuminare il campo di lavoro durante le fasi di notte. E questo secondo strato aggiuntivo, non indispensabile per garantire l'incolumità dell'astronauta, quello che si è sganciato dal casco di Cristina Koch. Un astronauta da record. Cristina Koch, 40 anni, ha superato a fine dicembre il record per la più lunga permanenza nello spazio per una donna, primato che fino a poche settimane fa apparteneva alla veterana della NASA Peggy Hitson, 289 giorni. Se il suo ritorno dovesse avvenire, come previsto, il prossimo 6 febbraio, Cristina Koch avrà trascorso, per allora, 328 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. A ottobre 2019, Koch e Jessica Meir sono state le prime due astronaute a condurre una EVA totalmente al femminile.